L'invito a sostituire l'amico Italo Mancini, al quale mandiamo i nostri più cari auguri in questo momento, mi è giunto, se non sbaglio ieri proprio, quando in un momento in cui sto concludendo una mia riflessione che dura ormai da qualche anno, su che cosa significhi per l'uomo in genere e per il credente in particolare la situazione storica nella quale siamo e che, per usare un termine che sta entrando nel linguaggio corrente, io caratterizzo come fine della modernità. In questa soglia storica in cui si sta liquidando un'immagine del mondo che sembrava destinata ad essere definitiva, avvengono processi di revisione, di autocritica, di ricerca di identità che non riguarda soltanto il Partito Comunista Sovietico o italiano, ma riguarda in genere tutte le identità culturali del passato, compresa, se è un'identità culturale e in quanto lo è, l'identità cristiana, perché si scompone un modulo onnicomprensivo, quello appunto che siamo soliti chiamare modernità, mondo moderno, con il quale ad esempio la Chiesa del Concilio si era confrontata coraggiosamente appena 25 anni fa, liberandosi da ormeggi nella sua epoca medievale ancora così incidente nella sua vita, per aprirsi al confronto con la modernità. Ed ecco la grande ironia di Dio: una volta avviato il dialogo con la modernità si dissolve, si scompone. Per cui, se dovessi proprio gettare là in maniera provocatoria una proposta del tutto ipotetica, teoretica, retorica, sarebbe urgente un nuovo concilio in cui la fede cristiana, non dico più nemmeno la fede cattolica, la fede delle chiese cristiane, si confronti con la nuova condizione del mondo che fuoriesce dal modello della modernità. La modernità appare non più come l'epilogo delle culture umane, ma una cultura umana fra le altre, un'isola culturale nell'arcipelago delle isole culturali. E il cristianesimo, ahimè, è un'esperienza spirituale all'interno di un'isola, perché le altre isole dell'arcipelago l'ha raggiunte con scialuppe, con commandos, ma non si è naturalizzato il messaggio evangelico nelle altre isole dell'arcipelago culturale dell'umanità, per dirla in breve. Allora, va da sé che i temi di fondo dell'esperienza umana e cristiana vanno ripensati in questa situazione di limite, di soglia, e uno di questi temi è appunto quello che fa da argomento del convegno 49° della Procivitate: gemito dei viventi, silenzio di Dio. Perché questa esperienza della fede all'interno della modernità ha costituito, costituisce a mio giudizio, come il punto critico estremo di una comprensione culturale del messaggio evangelico, del messaggio pasquale, e ne ha rappresentato come una forzata limitazione. Per cui su questa soglia sono possibili due esperienze tra loro contraddittorie. Da una parte quella negativa, come il sentir venir meno le impostazioni tradizionali sul rapporto fra sofferenza umana e silenzio di Dio, dall'altra parte come una riscoperta esaltante, consolante, della potenza di questo messaggio proprio ora che si dissolve una comprensione storico e spirituale di cui siamo vissuti. Ecco, è questo che vorrei intanto mostrarvi. Vorrei situare nella mappa culturale, secondo le due coordinate, spazio-tempo, questo tema di fondo dell'esperienza dell'uomo. La caratteristica della modernità era di essere un'impresa culturale che aveva come suo obiettivo la creazione di un cosmo, di un ordine, in cui La coscienza infelice, per usare un famoso termine di Hegel, avrebbe trovato riscatto, via via, non nella religione, che è una falsa risposta all'infelicità, ma nel trapasso dallo spirito soggettivo allo spirito oggettivo, dal ripiegamento dell'io su se stesso all'apertura su questo soggetto collettivo che è la storia umana. E la modernità ha sviluppato una specie di mistica laica nella quale il soffrire individuale trovava senso negli esiti collettivi. E qui si ristabiliva l'ordine in qualche modo. Alle origini della modernità, io qui vedo sono presenti anche alcuni amici che appartengono a isole culturali diverse, forse loro potranno anche dirmi se la mia affermazione risponde a un punto di vista extramoderno. Alle origini ci sta un'opzione, possiamo collocarla questa opzione per quanto riguarda il mondo moderno, diciamo siamo proprio nella ortodossia anagrafica, nell'antica Grecia, dopo i presocratici, quando è stata compiuta l'opzione sul valore positivo dell'esistenza. Per esempio, per noi moderni va da sé che esistere un bene. È una cosa così ovvia che a discuterne si fa ridere, ma non è poi vero. Chiunque abbia conoscenza delle isole culturali dell'umanità sa che l'esistere in molte culture è considerato come un evento doloroso e in qualche modo peccaminoso. Mi viene a mente quel famoso frammento che ognuno che ha fatto decentemente il liceo italiano conosce di Anassimandro, che le cose sono in lotta fra di loro, guardi, per espiare il fio d'esser nate, come se l'esser nati fosse un peccato, una separazione dalla impersonale realtà, dall'essere. Questo anche Empedocle, il grande divino Empedocle di Agrigento, che appunto vedeva nelle inimicizie fra gli elementi della natura e l'uomo come l'espiazione di un peccato antico. C'è questo, chiamiamolo pessimismo, ma appunto si tratta già di categorie in uso nel panottico moderno, quindi sono tutte sotto sospetto. Pensiamo al buddismo, ad esempio. L'ascetica buddista mira a liberare l'uomo dall'esistenza, andare oltre l'esistenza individuale in un nirvana che è al di là dell'essere e del non essere. Noi abbiamo considerato fino ad oggi queste tematiche esterne alla modernità come relitti di una cultura, appunto, che non ha fatto tutti i conti con la ragione, che, ça va sans dire, era nostra. Ma oggi siamo presi dal sospetto che l'esistere porti in sé un connotato negativo è un'intuizione primordiale della coscienza che noi stiamo riscoprendo. A me è capitato, qualche amico forse ricorderà, di ricorrere a questo riferimento storico-culturale quando l'anno scorso ci fu una serie di suicidi di giovani inesplicabili. Ma perché questi giovani stanno bene? Perché si... Perché noi stiamo entrando in una sindrome di perdita di senso dell'esistere, dovuta non soltanto a congiunture individualmente dolorose, questo lo comprendiamo, insomma, che il golpista sovietico si sia ucciso, fa dispiacere, certo, ci sgomenta, però non ci stupisce, rientra in una logica, che dei giovani floridi che hanno tutto a loro disposizione, no? Si uccide, questo non lo comprendiamo, ma sta avvenendo a galla questa cultura premoderna in cui il senso del vivere non è dato, è problematico. Teniamo conto di questo e teniamo conto del fatto che lo sviluppo del pensiero dentro cui siamo cresciuti e dentro cui sostanzialmente quello che chiamiamo il cristianesimo ha misurato e adattato il messaggio della croce di Gesù Cristo, questo va tenuto presente, questo questa, devo dire, connotazione problematica di tipo teologico, perché la ritroverò fra poco. E il pensiero che si è sviluppato a partire da questo presupposto, nel senso con cui i filosofi della scienza oggi usano il termine presupposto, pregiudizio, paradigma, questo paradigma sul significato positivo dell'essere al mondo e della costruzione del mondo come ordine, come cosmo. Questa è la costante della modernità. Naturalmente questa visione del mondo doveva farsi carico del gemito dei viventi, del dolore del vivere. Allora questo dolore del vivere, a partire dal presupposto che l'esistere nel mondo ha un fondamento razionale, e cioè omogeneo alle ragioni positive del pensiero, è stato imputato a disguidi, a insufficienze, ad alienazioni, che tutte dovranno essere prima o poi rimosse da una crescita razionale dell'umanità. In qualche modo l'impostazione moderna si caricava di una incombenza messianica, quella di asciugare le lacrime sul volto degli uomini, o di dare a quelle lacrime un senso al punto tale che perdevano il loro aspetto inaccettabile. Questo è, come ora qui potrei andare appunto passando a volo d'uccello sulla storia della filosofia, ma non è qui, non sono qui a fare esercitazioni scolastiche sulla filosofia, ma come non pensare al significato del dolore in Marx, in Freud, eccetera. C'è sempre il presupposto che questo dolore troverà senso in una società, in un individuo liberati dalla loro alienazione. E la forma estrema di questa impresa della modernità è l'ateismo, perché l'ateismo, collocato al solito nel quadro storico in cui è sorto, ci apparirà sempre di più come un fenomeno provvisorio, l'ateismo, almeno così come è stato tematizzato nella nostra tradizione, non è che la forma estrema della mondanizzazione dell'esistere, dell'equazione uomo-mondo. Uomo-mondo, non c'è niente da aspettare oltre il mondo. Il senso dell'uomo si esaurisce nel mondo. E la religione è un oppio per i poveri, è un lenimento, laddove ancora non ha trionfato il modello dell'esistenza piena di senso della modernità, la religione può avere un compito di supplenza. Esso è il sospiro della creatura oppressa, diceva Marx. È un sospiro della creatura oppressa che aspetta la vera liberazione che avverrà dentro la storia, cioè in termini totalmente mondani, non oltre. E noi che cosa abbiamo fatto? Dico noi, ora qui, insomma, come cristiani, noi abbiamo tentato di opporre a questa visione del mondo dominata dal presupposto dell'equazione uomo-mondo, umanità-mondanità, una teodicea. Cioè, anche noi abbiamo usato il termine di ordine del mondo, solo che in quest'ordine del mondo c'è al vertice Dio come suprema garanzia di quest'ordine e come causa efficiente, causa finale del mondo e come assicurazione che le contraddizioni intollerabili da cui scaturiscono le lacrime e i gemiti saranno saldate, ma nell'aldilà. Il cumulo di pianto, il doloroso peso del dolore inesplicabile che grava la vita dell'umanità sarà riscattato oltre la linea del tempo. Qui non c'è che da sopportare, con rassegnazione. Quindi abbiamo in qualche modo accettato il paradigma della modernità. Quando dico modernità, lo dico con i connotati che ho prima spiegato, cioè con quel sviluppo del pensiero dell'uomo volto a naturalizzare l'uomo nel mondo, a fare dell'uomo e del mondo due realtà in equazione, scartando ogni riferimento oltre il tempo e lo spazio. Noi abbiamo accettato il paradigma dell'ordine, solo che vi abbiamo inserito Dio, lo abbiamo esteso fino a inserirvi Dio. Abbiamo come ci dicono poi i teologi, abbiamo accettato il modello di religio naturalis, della religione naturale, elaborata al di fuori del cristianesimo, specie dal pensiero antico greco, per spiegare il mistero del Dio cristiano, con tutto ciò che ne consegue. Ora, questo quadro che ha influito profondamente, mentre parlo naturalmente sono richiamato, ma vinco questa attrazione, da un cumulo di riferimenti testuali, Agostino, eccetera, mantenendo invece nel rigore di un procedimento che vorrebbe tenere salde e limpide le proprie articolazioni, io dico che questo ordine è in sfacelo. Quando io devo spiegarmi, per esempio, alcuni momenti, questi riferimenti non so vincerli, bisogna rifaccia, dell'esperienza di fede, non posso che rifarmi a questa nefasta influenza che ha avuto la suggestione dell'ordine all'interno del mondo cristiano. Quando ci fu l'esperienza di Francesco d'Assisi, che è legata al gemito dei viventi, il suo sigillo è la crocifissione, le stimmate, l'esistenza di Francesco è una immersione nel mondo degli espressi, degli emarginati, a cominciare dai lebbrosi qui di Assisi, buttati fuori dalla città, perché l'ordine è di sua natura espulsivo. Datemi un'idea d'ordine, avete implicitamente previsto gli espulsi. Questa è la cosa nefasta. Io, mentre, scusate, adesso un riferimento attualissimo, ecco, che è quello che mi sgorga dalla cronaca drammatica e grande che viviamo in questi tempi. Noi viviamo le vicende di Mosca come se fossero, sono eventi mondiali, va benissimo, certo, però guardiamo gli eventi di Mosca con un'ottica etnocentrica che ci impedisce di capire che per i 9 decimi dell'umanità questi fatti non significano niente, che sono vicende interne al nord, dove ci sono molti conti da saldare, ma i cui esiti poi non avranno nessuna incidenza sui 9 decimi di esclusi. C'è 1 miliardo di uomini che vive nel nord, certo, qui da Bush a Gorbaciov al Giappone, ma ci sono 5 miliardi che sono fuori. Che volete che significhi per loro questo? Si parla degli aiuti da dare all'URSS, ma gli aiuti da dare agli affamati di questo, chi ci pensa? E noi siamo così interni a questa ossessione da partecipare alla rimozione. Mentre io, quando leggo quei fatti, non riesco a liberarmi dall'immagine dei 5 miliardi di creature che sono in gran parte nel gemito, per le quali questi fatti hanno un altro senso. Tanto per dire come non è facile mantenere la nostra ragione quando tocca i temi di fondo dell'esistere, al di fuori dei paradigmi di condizionamento, ci siamo dentro. Noi non spendiamo per le tragedie umane collettive che stanno perpetrandosi ora, mentre parlo qui, fuori del perimetro della modernità, un millesimo di tempo e di partecipazione interiore di quello che spendiamo invece per le vicende delle piazze di Mosca. E appunto, fino a che non ci accorgeremo che siamo un'isola e ne terremo le conseguenze, noi non riusciremo a comprendere in pieno il mistero dell'uomo, perché il mistero dell'uomo ferve al di fuori dell'ordine. Appunto, Francesco uscì dall'ordine. Quando dice uscì dal mondo, noi lo leggiamo come col termine ascetico: uno va in convento e lascia il mondo. Ma Francesco non andò mica in convento, perché chi l'ha detto che entrare in convento vuol dire lasciare il mondo? Ci si trova un mondo bello e fatto, anzi. Io, che ci sono entrato, lo so che ho cominciato a star bene quando ho lasciato il mondo. Ero figlio di poveri e ho cominciato a star bene. Ho fatto il voto di povertà, allora sì che non mi è mancato niente. Insomma, vogliamo ingannare l'umanità o vogliamo dire cose serie? Non si è lasciato niente. Si lascia il mondo quando si lascia l'ordine costituito. Questo è il punto. Francesco andò con gli ebrosi, non andò, con tutto rispetto dei benedettini, dai benedettini che erano qui, che erano una potenza, erano mondo. Che l'ascetica non sia mondo me lo dovete dimostrare. L'ascetica è un modo di stare al mondo. È la condivisione degli espulsi dall'ordine che è uscire dal mondo, uscire dal secolo. E Francesco ha vissuto questa esperienza. ha messo in questione l'ordine. E l'ordine prevedeva appunto un papa, vicario di Gesù Cristo, quindi con tutti i poteri, era il papa teocratico, ascetico anche lui, Innocenzo III era un asceta spaventoso per severità, ma era capo, aveva poteri in cielo e in terra, si può dire, su tutti e tre gli ordini, nelle tre dimensioni, poteva mandare i santi in fare canonizzare, poteva liberare, aveva un potere universale e poteva sconfiggere gli infedeli, distruggere gli infedeli. Chi è fuori va distrutto. Uccidere infedele non è peccato, ammazzare un infedele non è peccato. Cos'è questo? È l'ordine. Ordine cristiano. Dite voi se è cristiano, appunto lo vedremo. Quante lacrime ha fatto spargere la Chiesa? Noi abbiamo buttato giù la Lubianca ieri stanotte, ma la Lubianca della Chiesa è stata buttata giù ancora? Il Sant'Ufficio non è una specie di KGB, non è una... c'è un cumulo di sangue e di lacrime che è stato sparso proprio da chi doveva diffondere l'annuncio di liberazione e di consolazione del Vangelo. Perché? Perché si è accettato l'ordine. L'idea dell'ordine è l'idea di mondanizzazione del Vangelo che va nel senso della sofferenza dell'umanità, non della liberazione. Francesco uscì e poté cantare il cantico delle creature. Perché, come appunto ho tentato di spiegare nella mia biografia di Francesco, Francesco colpì nel cuore quella ideologia teologica, mi va bene questo accoppiamento, che fu così solenne nel Medioevo, ma che è arrivata fino a noi, che io chiamo l'ideologia sacrificale. Cioè, pensiamo alla teologia di Anselmo d'Aosta, un grande pensatore, certo, ma va calato nel suo tempo. Secondo Anselmo d'Aosta, l'umanità è nel peccato e non può essere liberata dal peccato originale se non con un'espiazione che sia insieme, fatta dall'uomo, perché l'uomo è peccatore, ma infinita, perché l'offeso Dio è infinito. Come cavarsela? Ci vuole uno che sia uomo e Dio. Gesù Cristo è fatto apposta. In quanto uomo, è l'uomo che espia. In quanto è Dio, la sua espiazione è infinita. Però che rimane nello sfondo questa idea, ma questo Dio che aspetta l'espiazione, chi è? Abbiamo sullo sfondo un Dio Moloch che finché non ha avuto il pagamento fino all'ultima goccia, non perdona. Ma vi pare ovvio questo? Vi pare evangelico? A me pare di no. Ma noi abbiamo inserito la visione cristiana dentro la necessità dell'espiazione. Dell'espiazione fino all'ultimo. Che serviva perfettamente ai papi che mandavano a rogo, a tutti. Finché non si paga tutto non perdoniamo. È la durezza del cuore. È l'ideologia del dominio che si sacralizza con un presupposto supremo che è il Dio che attende che il figlio abbia pagato fino all'ultima goccia di sangue per ristabilire il suo amore con l'umanità. Ecco, questa che ci sembrava una teologia ovvia è una teologia ideologica, giustificativa dell'ordine, del dominio e della spietatezza. Francesco cantò il cantico delle creature perché si è liberato da questa ideologia. E questa visione è stata esiziale quando, e qui penso allo sterminato fiume di lacrime e di sangue versato al di là dell'Atlantico a partire da 500 anni fa. Come andò Colombo nelle Americhe? Andò con la bolla papale. Innocenzo, sì, questa volta non è un Innocenzo, non era una asceta, l'antide Alessandro VI, beh, però quando un è papa si diceva, penso, una bolla in cui gli dava tutte le città, tutte le isole che avrebbe trovato, perché erano tutte sue, dato l'ordine teocratico, erano tutte sue. E desse il battesimo, convertisse alla fede cristiana, alla vera fede, e sottinteso riportasse tanto oro, ma questo era il compito che davano i re a Colombo, il quale infatti esportò battesimi e importò oro. E cominciò uno sterminio che ha distrutto 70 milioni di indios, il più grande genocidio della storia. È vero, non solo con le armi, con quello che è l'olocausto microbico, con i microbi che gli occidentali, gli europei diffondevano in quei gruppi etnici che non erano immunizzati, e quindi, però in pochi decenni. Questo è stato fatto sotto il segno della croce. Chi capì il Francesco d'Assisi di allora fu Bartolomeo Las Casas, il quale fu preso dal gemito proprio nella Pasqua del 1514, mentre diceva la messa, non poté più sopportare questo di cui lui era complice, questo spettacolo del gemito di innocenti sterminati, e si convertì e diventò il difensore dell'Indios, con una battaglia che emerita, e infatti lo sarà in questo 500° anniversario della conquista, sarà ricordata come una grande pagina della fede cristiana, ma in contrasto con l'ordine. Allora, vedete, noi siamo in questa situazione antinomica di cui dobbiamo prendere coscienza, per non fare del discorso sul genere vivente un'esercitazione di facile e gratuita pietà sui sofferenti, che non serve, che è un modo di offenderli poi. Perché noi di fronte a quel gemito dobbiamo convertirci, non dobbiamo solo andare a asciugare le lacrime, interrogarci se quelle lacrime non abbiano radici lontane proprio in noi, nella nostra volontà di salvare questo ordine, in tutti i sensi, economico, eccetera. Questo è il senso ultimo di un discorso che altrimenti diventa consolatorio, mistificante. Noi siamo in un momento storico in cui l'ordine si scompone, perché il mondo moderno, di cui vi ho descritto l'aspetto, se volete, abusivo, disumano, è però anche quella grande esperienza dell'umanità che ha elaborato dei valori in forza dei quali si può superare la modernità. Non dobbiamo criticare il mondo moderno in chiave reazionaria rimpiangendo il tempo antico, poniamo quello di Alessandro VI o di Innocenzo III. Il mondo moderno ha elaborato dei valori, penso per esempio al concetto dei diritti umani fondamentali, per liberarsi dal limite della modernità e aprirci ai tempi nuovi che ci aspettano, anzi che già ci invadono, quando noi vedremo sempre di più scene come quelle degli albanesi che vengono da noi con la loro fame, la loro delusione, la loro rabbia. Noi dobbiamo domandarci se ci difenderemo il nostro ordine rispedendoli a casa o rimettendo in questione la nostra casa. È la seconda via che non sceglieremo mai. O meglio, noi dobbiamo impegnarci a sceglierla. La casa europea non è una causa dei benestanti, che adesso, ahimè, devono allargare il condominio anche con l'est. È una casa che si tiene su attraverso una rapina mondiale, la cui ricchezza è il frutto di metodiche strutturali, rapine in tutti gli angoli del pianeta. Questa presa di coscienza ci libera dal mito della modernità e ci apre al pianto, alle attese, al gemito dei viventi. Prima di domandarci perché Dio sta zitto, ve lo diremo subito. Ecco, il mondo moderno sta crollando nei suoi presupposti fondamentali, anche per merito della scienza che il mondo moderno ha sviluppato. Il giudizio sul mondo moderno non è univoco, è bivalente. C'è un aspetto irrinunciabile della modernità, come la consapevolezza scientifica. Per esempio, è venuta meno una visione dell'ordine cosmico in cui stava così bene il nostro Dio. Al vertice, ricordate Dante Alighieri, giù poi tutto l'universo fisico sottoposto a un ordine di cui noi abbiamo le regole ormai, la conoscenza. No, la scienza ha restituito il caos cosmico al suo diritto. Siamo passati dal cosmo al caos. Lo spazio fisico è un caos, non ha regole univoche. Noi abbiamo esteso alla totalità del mondo un ordine interno al nostro piccolo spazio. Noi sappiamo, noi uomini abitanti il pianeta Terra, di essere in un bordo di una spirale, di una galassia che è una delle miliardi di galassie, siamo in un cantuccio insignificante di uno spazio di cui non conosciamo le regole. Il caos, cioè il tumulto delle cose, l'esplosione crescente, la dilatazione crescente dal Big Bang originario, va avanti, noi siamo in un cantuccio, in un'ansa di una spirale di una galassia. Cos'è l'ordine cosmico, dite voi? E sappiamo che questo nostro universo è come in bilico tra una spinta espansiva infinita e una spinta gravitazionale regressiva che riporta al centro, e questo equilibrio si scomporrà man mano che la spinta espansiva esaurirà le risorse energetiche necessarie, e allora avrà la prevalenza la forza gravitazionale e tutti precipiteremo nel buco nero, nell'antimateria. Come si concilia questa cosmologia con le nostre care cosmologie d'un tempo? Siamo veramente, come ha detto Monod, zingari sperduti nell'infinito spazio. E dentro questo tempo cosmologico c'è poi il nostro tempo biologico, che ha una durata breve, chiusa dentro la parabola entropica. Sappiamo che, esaurita l'energia che abbiamo a disposizione, la storia finirà. La storia è chiusa dentro questa parabola. E noi abbiamo fatto molto in questi decenni per far presto, perché chi consuma energia abbrevia il tempo. Ne abbiamo consumata tanto per fare i missili che la storia si è abbreviata dal suo ipotetico punto terminale. Si è abbreviata. Quindi anche il mito laico della storia con l'S maiuscola, in cui tutte le vicende dell'umanità si risolvono come nel suo epilogo, è un mito che non regge più. La storia è labile, contingente. Verrà un momento, il Sole pare che abbia assicurato i 4 miliardi di anni, poi lì la forza gravitazionale avrà la meglio, ci sarà il buco nero. Tutto è terminato, è chiuso. L'estasi laica per la storia, quella che io, di cui mi abbeverai all'università studiando Benedetto Croce, è un'estasi fallita. La storia non è il senso dell'universo, la storia di questo, dell'Homo sapiens. Ancora, restringendo le prospettive per scoprire la condizione di derelizione in cui noi siamo, cioè di precarietà ontologica in cui siamo, ebbene quando parliamo del gemito, di non limitarci agli spessori psicologici del gemito, c'è un gemito costitutivo per così dire, è quella problematicità dell'esistere di cui parlavo agli inizi. Noi abbiamo creduto che la dilatazione della civiltà in questa piccola isola cosmica in cui ci troviamo avrebbe però finalmente spezzato via via le catene dell'umana sofferenza. La civiltà diffusa da noi in tutto il pianeta avrebbe finalmente resa la vita dell'uomo degna di essere vissuta. Proprio in questi anni stiamo scoprendo che questa impresa è impossibile, perché il nostro modello di vita non è esportabile. La Terra non lo può tollerare. La nostra felicità basata così profondamente sui consumi non può essere diffusa. Aveva ragione Malthus: quelli che stanno nel banchetto delle nazioni sappiano che quelli che sono fuori non possono entrare, se no non ce n'è per tutti. E quindi restino a piangere. C'è una necessità sotto il pianto. Al di là di tutte le nostre così liriche, sentimentali sugli oppressi, essi sono una necessità oggettiva se non rimettiamo in questione il modello di civiltà in cui siamo. Quindi c'è una porzione dell'umanità condannata al gemito, questo vuol dire, e non condannata da Dio. Ora parleremo di Dio, che non c'entra niente in queste cose, è un comodo transfert, ma condannata da noi al gemito. Questo, perché questo è scritto nelle leggi strutturali del nostro ordine mondiale, dell'ordine. La Banca Mondiale, 2 mesi fa, ha emesso un rapporto, come sapete non è un gruppo leninista la Banca Mondiale, è un organismo internazionale che si regola secondo i principi della più sana, fra virgolette, economia, ha constatato che due continenti, l'America Latina e l'Africa, sono regrediti quanto a prodotto lordo e lì è aumentata la morte per fame. È aumentata. Quindi non si va avanti, si va indietro. E questo, secondo me, per ragioni strutturali. Ecco come dobbiamo parlare del gemito, se non vogliamo fare della nostra pietà umana e cristiana un oppio per gli oppressi. Allora, su tutto questo c'è il silenzio di Dio. Intanto, senza propormelo, ho già anticipato la risposta, in realtà c'è il silenzio degli uomini. Gli uomini che fanno storia fanno silenzio su questo gemito sterminato. Se ne occupano con irritazione quando esso piomba nello spazio del banchetto, come se una turba di mendicanti entrasse in un bel banchetto pieno di fiori, eccetera, a disturbare. Subito chiameremmo le guardie a metterli fuori. Abbiamo fatto così, del resto, appena qualche giorno fa. Quello che mi scandalizza non è il silenzio di Dio, è il silenzio degli uomini, organizzato, che è regola dei mass media ormai, i quali diffondono immagini di opulenza e di felicità in mezzo agli oppressi, che hanno l'ingenuità di correre anche loro a condividere questo benessere. E guai a loro per tanto coraggio. Ma verranno presto le navi cariche, e come quelle albanesi dal sud del Mediterraneo, verranno queste navi, le caravelle, che faranno il percorso inverso. Che faremo noi? Ce la prenderemo con Dio? Ma di quale Dio parliamo? Dio è una cifra ideologica dell'ordine per noi. Ricordiamocelo. Ecco perché la disputa con l'ateismo era tutta sbagliata. Gli atei avevano ragione nel negare Dio. Questo Dio, certo. Perché noi ne facevamo un garante dell'ordine. Essi vedevano il disordine. Noi abbiamo vissuto dentro il panottico dell'ordine moderno una battaglia immessa nella comune stoltezza. Vedremo come sia, dove arriviamo, perché ora che noi non possiamo e non vogliamo più tenere gli occhi chiusi, farci complici del silenzio degli uomini sul gemito, ci troviamo esposti a questa tentazione. Che forse la fede può dir qualcosa? La fede, liberatesi dalle sue alienazioni, come può fissare gli occhi al cielo, pregando il Padre? Se aveva ragione Bonhoeffer quando scriveva: non è lecito cantare in gregoriano mentre si ammazzano col gas gli ebrei, mi domando io, possiamo noi cantare in gregoriano mentre si ammazzano per fame 50 milioni di creature sulla terra? Mi domando. No, non è lecito. Noi ogni anno realizziamo, per salvare il nostro ordine, tanti morti quanti ne ha fatti l'ultima guerra mondiale nel suo insieme. Possiamo noi cantare? Allora io col mio pensiero corro verso quel momento, quell'apax, il momento unico della storia, in cui in maniera assolutamente limpida, era il grande annuncio, il kerigma, sono stati vicini l'impotenza assoluta della vittima più innocente e il silenzio di Dio. Il momento della croce, se lo leggiamo al di là di tutte le letture teologiche successive, nella sua nuda oggettività registrata dallo scandalo evangelico, è questo: l'uomo più innocente, più innocente perché è l'uomo unico che è vissuto totalmente per gli altri, che non ha salvato niente per sé, non solo i suoi connotati divini, ma nemmeno quelli umani, il più innocente degli uomini, è stato sottoposto a violenza e gli ha avuto un gemito, ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E nel cielo ci fu silenzio. Questo è l'epicentro della storia. È il punto di partenza e di rigenerazione di ogni riflessione teologica. Se non si passa da questo punto, ogni teologia è ideologia, cioè giustificazione dell'esistente. E quell'evento, come ha scritto un teologo, forse su queste cose si verrà molto a dire a cose esemplari, perché in questo egli è un maestro, è l'evento più irreligioso della storia, più irreligioso, perché esso smonta l'immagine religiosa di Dio, che salva l'uomo innocente, che è dalla parte dei buoni. Dio non c'era. E noi affermiamo che Dio era lì, sub specie absentiae, sotto forma di assenza, che è importante tenerlo presente, sotto forma di assenza. E vediamo allora che significa, ripartendo da questo punto, punto di snodo del mio discorso critico, che significa questo. Tanto in via negativa significa che non è più possibile applicare a Gesù Cristo il predicato Dio, diciamo Gesù è Dio, se questo predicato lo abbiamo conosciuto secondo le vie della umana razionalità. Non si va da Dio alla croce per comprendere la croce, si va dalla croce a Dio per comprendere Dio. Questo è il capovolgimento che io sento come, anche sul piano della vita personale, il punto critico, il pungiglione conficcato in me. Questo è il punto. La fede, più che risposta a chi è Dio, se c'è Dio, se Dio, è innanzitutto partecipazione a Cristo come servus patiens, come servo sofferente che ha dato la sua vita per tutti i sofferenti. Ha immesso se stesso nel gemito dei viventi, perché anche lui ha gemuto, nel senso vero, il suo grido è scoppiato sulla croce, era un gemito che rasentava, diremo così, la provocazione, perché mi hai abbandonato? Ecco, io questo è un punto di riferimento, una specie appunto di baricentro anche dell'intelligenza di fede, a cui torno spesso, ecco, quando penso, abbandonandomi alla memoria antropologica della specie umana. Pensate, noi siamo gli ultimi eredi di milioni di storia della specie vivente, ecatombi di esseri scomparsi. Proprio la storia dell'umanità è una storia di catombi. Quel gemito che significa? Dove è andato a finire? Ma chi lo ha contato? Per entrare poi nel tempo della storia con gli stermini compiuti da tutti i poteri sacri e profani, quel gemito, il silenzio dell'indio, le loro lacrime, dove sono? Me lo domando. Non è che io vi so rispondere, perché se io fossi un esegeta di Dio potrei trovarle, ma io non ho nessuna risposta. Io finisco in questo buco nero della ragione, che è il Venerdì Santo, questa specie di annichilazione intellettiva. È lì che tutto il gemito dell'umanità si è condensato. E così quando mi domando, quando ho visto i poveri iracheni, poveri disgraziati, perché in mano a un pazzo dittatore, così sterminati dalle nostre armi perché difendevano l'ordine del diritto internazionale, io ho pensato a questo punto del mio smarrimento, ha addebitato tutto a Dio, ho messo lì in quel silenzio, io non so spiegare, io so solo scandalizzarmi. Quindi la fede è il rifiuto dei connotati di Dio elaborati dall'uomo secondo le, diremmo, ispirazioni della sua cultura. Fra questi connotati il più importante, sapete qual è? È quello dell'onnipotenza, Dio onnipotente. Ecco, io quando sento questa parola pian piano cerco di abbandonarla anche nelle preghiere, non perché non sia una parola, vi spiegherò subito, ha un senso legittimo, però nella cultura in cui l'abbiamo modellata e usata e con i riscontri operativi di cui l'abbiamo arricchita è una parola insopportabile, perché noi abbiamo avuto dell'onnipotenza un'immagine tratta dalla potenza dell'uomo. Essa non è che la potenza dell'uomo all'infinito. E la potenza dell'uomo è la capacità di dominio coattivo, la capacità di sterminare secondo il proprio arbitrio, come il Dio della Bibbia, prodotto culturale, là dove non è, per così dire, abbandonato, liberato dalla parola dei profeti, che ordina lo sterminio. Questo è il Dio onnipotente, è il Dio sacrificale di cui vi ho parlato. Sotto questo Dio onnipotente, quanti potenti hanno trovato protezione e legittimazione? E questo Dio onnipotente presuppone al polo opposto la coscienza intimorita e infelice. Questo Dio onnipotente è un feticcio del peccato dell'uomo. Mi domando, su di esso poi si ripercuote l'antica obiezione di un filosofo greco che nella sua semplicità interpreta bene il sentimento anche confuso di tante anime semplici. Di fronte al dolore del mondo, Dio è buono, ma allora non è onnipotente, se no lo eliminerebbe. Pure è onnipotente, ma allora non è buono, perché se no lo eliminerebbe. ed è un'obiezione giusta. Ma scusate, che cos'è onnipotente? Ecco il punto essenziale. Io, almeno da alcuni anni, e questo l'ho fatto non certo per chissà quale intuizione mia, soltanto inserendomi in una emarginata tradizione spirituale della fede, emarginata per modo di dire, ci rientra anche Francesco d'Assisi, ma ci rientra anche un Gandhi che non era formalmente un cristiano, mi sono convinto che l'idea di onnipotenza, che il Dio di Gesù Cristo, il Dio della croce tollera, è un'idea del tutto sui generis, al di fuori dalla cultura del dominio, che è la cultura di cui siamo figli. Perché noi abbiamo inserito l'Evangelo dentro la cultura del dominio. Abbiamo perfino un santo come Sant'Agostino, per parlare di un santo che ha attinto tanta luce dal Vangelo e ci ha tanto arricchito, però giustifica l'arma dell'imperatore per distruggere i donatisti, ecco, per salvare la fede. La spada è stata giustificata. Gesù disse, rimetti la spada nel fodero, ma l'uomo della cultura, del dominio, l'uomo nato dalla rivoluzione neolitica che oggi è moribondo, secondo me, o cambia o muore, abbandona la presunzione di mettere la forza al servizio del diritto oppure si suicida, quest'uomo ha applicato le proprie categorie razionali a Dio, che è il dominatore supremo, il pantocrator, e che quindi è il primo anello di una catena di potenze che si scaricano sulle spalle dei poveri, i quali poverini hanno dovuto sopportare un Dio onnipotente, un conquistatore onnipotente. Insomma, io penso ai poveri, non solo delle Indie, ma io sono vengo dal mondo dei poveri, insomma, quanti potenti sulla nostra testa avevamo. C'era anche lui, c'era anche Dio, a tenere la cricca insieme. E se i miei minatori bestemmiavano, poverini, che ci vuole, perché ce l'avete con loro? Non lo sapevano, ma pregavano. Non lo sapevano perché il linguaggio culturale appreso ne faceva dei bestemmiatori, ma essi aspettavano un altro Dio che nessuno aveva annunciato. Con tante processioni nessuno aveva annunciato. Allora questa idea che l'onnipotenza di Dio sia onnipotenza sui generi, cioè onnipotenza secundum amorem, l'onnipotenza dell'amore. L'onnipotenza dell'amore, inteso amore in senso forte, di agape, non è l'onnipotenza che si esprime con la coazione, perché dove c'è coazione non c'è amore, per definizione. È una onnipotenza inerme. Questa è una stupenda immagine, idea che io vorrei raccomandarvi con tutta l'anima, vi dirò subito nel chiudere il perché. Questa onnipotenza inerme è un'onnipotenza che nel mondo della violenza, dell'ordine, è assente. Ecco perché Dio non c'è. Dio non c'è. Se voi cercate razza di vipere e miracoli, non li avrete, lo disse Gesù ai suoi. Perché noi vogliamo il Dio del miracolo. Un Dio che fa miracoli, che ce ne facciamo? Ecco perché abbiamo santuari qui, santuari là, lì Cristi miracolosi, Madonne che piange. Noi abbiamo bisogno di un Dio che venga, che si faccia vivo, che sgomini i nostri nemici. Questo Dio non c'è. E se c'è, guai a noi. Ma c'è il Dio della croce, il Dio assente. Se sei figlio di Dio, chiamalo che ti salverà. Non ha salvato. Perché Dio è onnipotente secondo amore, è un Dio inerme. E lo può comprendere solo chi è dentro di sé, inerme. Perché la cognizione di Dio non è un fatto dell'intelligenza, che è sempre un'intelligenza armata. Mi piace molto questa frase di Pandica, la ragione armata. Noi abbiamo la ragione armata. Siamo proprio armati come Schwarzkopf. Ma la ragione inerme è la ragione... Grazie Padre, perché hai nascosto queste cose agli intelligenti, cioè la ragione armata, e l'ha rivelata ai semplici, ai fanciulli, ai sofferenti. Chi vive nel gemito ha una cognizione di Dio, anche se non sa di averla. Chi vive inerme, alieno dalla violenza, è nel mistero di Dio. Io ho imparato molto da Gandhi, e mi fa piacere aver imparato due cose, di cui sono due maestri, sono anche biografo, Gandhi e Francesco, quando, colpito, buttato giù dal treno nel maggio del 1893 perché aveva il colore non bianco, buttato giù di una stazione solitaria, passò una notte e scoprì che Dio è Ahimsa e non violenza, e che solo chi non è violento lo conosce. Qui vi voglio dire. Allora, chi lo conosce? Dove ci rivolgeremo noi per sapere il mistero di Dio? A chi? Ai teologi? Diffidatevene. Dovete prima sapere se hanno un'intelligenza armata o no. Per lo più l'hanno armata. A chi? Gli unici uomini che io ascolto con piacere sono i poveri e quelli che stanno in mezzo ai poveri. Ecco, stanno accanto. E stanno accanto non per, al servizio del sistema, come agenzie, come croce rossina del sistema. Sistema abile, come sapete, un secolo e mezzo fa, che fece la guerra e poi mandò le croce rossine. Da una parte faceva i feriti, dall'altra mandava le donnine a raccattarli. È il sistema. Ma guai a chi fa la carità come croce rossina del sistema. Ma essere accanto ai poveri per guardare dalla loro, alla loro vicinanza, l'ordine. Capire da dove vengono le lacrime. È fondamentale questo. Allora, il Dio in cui credo è un Dio inerme. Ho trovato una frase in Simone Weil che mi ha... Ci sono a volte... Io sono davanti al Signore, dovrò rendere conto dei troppi libri che ho letto. Insomma, è vero. Ognuno ha i suoi peccati. Insomma, questo non era previsto. Ma però a volte la grazia passa anche dai libri, vi assicuro. E questa frase di Simone Weil: l'abandon au moment suprême de la crucifixion, que la bine d'amour de décoté. L'abbandono di Cristo nel momento supremo della crocifissione, quale abisso d'amore dalle due parti. Questo dalle due parti mi ha colpito. Ci sono le due parti. Voi non mi dite qual è l'altra. Una è Gesù, certo, che si abbandona. Nelle tue mani abbandona me stesso. È l'inerme. Gesù inerme, che si abbandona dopo un momento di interrogazione, quasi indignata, per così dire. Perché mi hai abbandonato? Si abbandona. Ma ci fu Dio che si abbandonò a lui. Dio si fa conoscere abbandonandosi, come nell'amore. Se un uomo e una donna a discutere 100 ore, se si va bene, non va bene, vediamo, è nell'abbandono reciproco che se lo dicono. Questo abbandono reciproco dalle due parti è il mistero cristiano. Questo abbandono del Cristo mentre subisce la più assoluta delle ingiustizie. E quindi i suoi nemici, è finito, ormai i discepoli scappavano, fallito. E dovremo studiare molto nella nostra vita cristiana il valore fondamentale del fallimento, come momento non negativo dell'esistere, ma questo è un altro tema accanto. Dall'altra parte c'è Dio che si abbandona, e in Gesù si abbandona fino al punto da essere una sola cosa con Lui. Questo è il centro del mistero pasquale per me, che ne sono annunciatore. Ora mi spiego tante cose, mi avvio a chiudere, mi spiego tante cose. Per esempio, perché ho imparato molto sul Dio di Gesù leggendo i libri degli atei, e perché a volte mi sono annoiato leggendo il libro dei devoti. Prima ne avevo un senso di colpa, ma come sono cattivo, guarda, questo è un libro famoso, è una persona pia, beh, per me, a me mi dà noia. Senti. Poi invece questo, guarda, un ateo, cioè, eppure a me piace, chissà perché. Perché gli atei spesso hanno avuto la funzione di demolire il Dio dell'ordine. E Gesù lo ha fatto. È stato crocifisso per questo. Ha bestemmiato, disse Caifa, tutore del Dio dell'ordine. E gli ha rivelato il Padre, il Dio come puro amore, inerme. Allora, se è così, il gemito... Io non vi so spiegare perché, cioè, ve lo spiego come umanamente devo spiegare, perché tanta gente soffre, perché sale dall'Africa, dall'America Latina, per dire, un gemito incredibile che non giunge nelle nostre cancellerie, di tanto in tanto sfiora il Vaticano, ma non giunge a mettere in soqquadro il nostro ordine, è ai margini. Facciamo la domenica per il terzo mondo, la raccolta, sì, insomma. Cerchiamo di crearci la buona coscienza, perché per essere nel pieno benessere abbiamo bisogno di vitamine e di buona coscienza. E anche le opere buone sono utilissime, come le vitamine, per essere quel che siamo. Ma sento che quel gemito ci interpella, ci contesta. Non voglio cadere nell'irrazionalità, mantengo il mio discorso sul puro ordine teologale per ora. ci sono conseguenze anche politiche, ma non è quello che voglio affrontare. Questa è la radice, ora che le ideologie vanno alla malora, che sono interne al mondo moderno, sono le espressioni del mondo moderno inteso come progetto universale, le ideologie, la crisi del mondo moderno fa morire anche le ideologie. Ora siamo ricondotti alla nostra radicalità esistenziale, dobbiamo rifarci gli interrogativi antichi. Esistere vale o no? Se vale, vale per questa solidarietà. Vale non per il mio io empirico, ma perché io sono l'umanità. Le mie sorti sono quelle dell'umanità in quest'isola piccola del cosmo infinito. Ecco, io sono qui con questa speranza che Dio farà di noi un popolo solo e asciugherà le lacrime dai nostri volti. Ecco, il Dio che io prego è proprio questo. E mi ci vuole molto per capire, ascoltare il gemito dei sofferenti, perché il mondo è organizzato attorno a me perché non arrivi a me quel gemito, o arrivi con dosi omeopatiche, purché non mi disturbi. Ma sento che il mio compito di preghiera, di credente, non è di spiegare perché quella gente soffre, io non, ma è di addossarmi questo scandalo dietro il quale c'è l'impotenza di Dio in quanto amore. L'impotenza di Dio in quanto amore. Ed è solo amore. Che significhi questo non lo so. Riecheggiando un famoso versetto fra i più cari del Nuovo Testamento, io so che sono figlio di Dio, ma che cosa significhi non ve lo so dire. E anche il Dio verso cui vado non so chi sia. Lo saprò quando lo vedrò faccia a faccia e allora mi conoscerò. Ma una cosa so, che quel Dio ha dato un segno di sé in quel momento che vi ho detto, in cui egli non fu onnipotente se non secondo amore, in cui l'umanità e il Dio si incontrarono nell'abbandono reciproco dalle due parti. E mi avviene ogni tanto, quando penso anche a me, ed è giusto pensare a se stessi anche, di augurarmi che almeno in un momento saprò sperimentare questo abbandono tra le due parti. Il momento ultimo della mia agonia. Grazie.